With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Come fare la denuncia e l'omologazione dell'impianto di terra? Di questo parleremo in questa nuova puntata di
Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Bari.
Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista felice. Questa è la prima puntata della
nuova stagione di Elettricista felice.
Abbiamo passato il periodo estivo, siamo tornati dalle vacanze.
L'estate sta finendo
e adesso è ora di tirarsi sulle maniche. Ho già rotto le
palle, non so. Ok, serio.
Ho già contattato gli esperti per questa nuova stagione di Elettricista felice, ma
chi sono questi esperti?
Ovviamente c'è sempre Alessio Piamonti, esperto normative elettriche. Donato Attomanelli, il nostro esperto per il marketing per gli installatori. E poi c'è la prima tra le due new entry, che è Luca Leoni, il nostro esperto privacy, il nostro esperto di privacy TVCC. E la seconda new entry di questa nuova stagione di Elettricista felice è Mario il commercialista. Ma non perdiamoci in chiacchiere, in questa puntata dobbiamo parlare di come si fa a denunciare ed omologare un impianto di messa a terra.
Chi lo sa? Chi lo sa?
Lo facciamo perché la domanda ci è arrivata attraverso il numero di WhatsApp, tra parentesi, il numero di WhatsApp di questa nuova stagione è nuovo 338 85 59 066. Ascoltiamo la domanda fatta da uno di voi.
Il messaggio dell'elettricista.
Ciao Alessandro, ho una domanda per te. Sono Zorotto Luca di Ornate Milano. Volevo sapere, siccome ho appena fatto l'impianto di un cantiere edile, ho rilasciato giustamente la dichiarazione di conformità, ma il cliente mi ha richiesto di fare la denuncia della messa a terra. Ma questa denuncia la devo fare io o la deve fare il titolare dell'impresa? E se la devo fare io, come si fa a fare la denuncia di terra? Grazie mille.
Ma Luca, grazie a te per la tua domanda decisamente molto interessante. Allora, la risposta non serve neanche un esperto, è semplicissima e te la posso dare io. Meglio sentire cosa ne pensa qualche nostro collega.
Le telefonate agli elettricisti.
Pronto?
Sono Alessandro Bari. Alessandro Bari, elettricista felice. Ciao caro. Come fare la denuncia dell'impianto di terra?
La denuncia dell'impianto di terra io adesso non l'ho mai fatta, purtroppo. Non so come si fa, ci sarà una procedura da andare a fare, ma non l'ho mai fatta.
Pronto?
Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista felice.
Ah, ciao, ciao.
Ciao, ti disturbo? Sei in preda al lavoro?
No, tranquillo, mi sto portando avanti per poi cominciare bene settimana prossima. Sono ancora in ferie.
Sei ancora in ferie, bene. Come fare la denuncia dell'impianto di terra?
Su questo, guarda, mi stai cogliendo impreparato. Denuncia, intendi precisamente?
Quando tu fai un impianto di terra nuovo.
Ok.
Ad esempio in un cantiere. Sì. Devi denunciare l'impianto di terra? Devi fare un documento, devi portarlo da qualche parte,
sì,
devi consegnarlo a qualcuno?
Allora, solitamente io faccio una dichiarazione di conformità del cantiere dove vado anche a mettere la voce appunto dell'impianto di terra. Io solitamente lo consegno all'azienda che si occupa, diciamo all'azienda costruttrice, e di conseguenza loro si occupano di tutte le consegne dei vari documenti. Anche se so che precisamente non si dovrebbe fare così, io faccio così di solito, ecco.
Pronto?
Sono Alessandro Bari, elettricista felice, ti disturbo?
Ah, no, dimmi.
Hai 10 minuti per registrare qualche risposta alle domande che ha preparato Alessio Piamonti?
Scusa, però adesso non ci crederai, ma sto tirando un cavo, quindi okay. Fermarmi adesso è un problema.
No, ci mancherebbe. C'è un orario in cui ti posso chiamare?
Nel pomeriggio, ti va bene?
Sì, va bene, oggi pomeriggio, ok.
O se no anche in settimana, perché in settimana è più facile. Oggi, adesso in questo momento mi è proprio preso mentre sto tirando una linea.
Va bene, va bene. Dai, ci provo a vedere se nel pomeriggio riesco, o se no ci sentiamo in settimana.
Sì, okay. Quando vuoi. Comunque grazie, è un piacere sentirti dal vivo.
Che bello, è un piacere decisamente tutto mio. Dai, ti ringrazio, provo va oggi bene. Pomeriggio.
Grazie a te.
Grazie caro, ciao, buon lavoro, ciao, 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 ciao.
Ciao.
Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Alessandro Bari, elettricista felice.
Alessandro, buongiorno.
Come fare la denuncia dell'impianto di terra?
Allora, la denuncia dell'impianto di terra si fa tramite modulo, diciamo, 462 da dare al committente, che poi a sua volta gestirà la pratica tramite ufficio ambiente del comune, diciamo, di pertinenza.
Ok.
Pronto.
Buongiorno, sono Alessandro Bari, elettricista felice.
Sì?
Elettricista felice. Sa che cos'è elettricista felice?
No.
È una trasmissione, un podcast per elettricisti.
No. Ah, sì, quello che mi sei scritto lì su Facebook, vero?
Sì, ha mai sentito la trasmissione di elettricista felice?
No, la trasmissione no, non l'ho mai sentita la trasmissione, devo essere sincero.
Conosce solo il gruppo su Facebook?
Sì, mi sono iscritto così anche per curiosità, no?
Ah, ho capito.
Di che cosa trattate?
Come fare la denuncia dell'impianto di terra?
Beh, adesso come adesso si deve preparare il modulo, credo, perché è un po' che non ne faccio, e spedirlo alla... l'ufficio competente, credo che ci sia qualcosa del genere. Non è più la cosa, no? Come si chiama? Distance, così.
Ah, no, no, l'ISPES no.
No,
no, no,
no, no, è morta l'ISPES. Sì, è altro ufficio competente, credo.
Va bene.
Un po' che non ne faccio comunque, dai.
Grazie mille.
Il tuo nome?
Io, Alessandro Bari.
Bari, ok.
Ok.
Sentiamo allora.
Grazie mille. Ciao caro, ciao ciao. Prima di commentare le 5 telefonate, voglio decisamente ringraziare questi 5 coraggiosi elettricisti che si sono dedicati, hanno dedicato del loro tempo alle risposte per noi, sapendo che, insomma, li colgo di sorpresa in un momento magari inopportuno, solitamente nel weekend, magari sabato mattina, e loro si rendono disponibili, sapendo che poi magari gioco anche un pochino col montaggio. E allora voglio ringraziarli, mi inchino dinanzi a loro e li abbraccio forte tutti e 5. Ma adesso facciamo un riassunto delle chiamate. Su 5 telefonate abbiamo uno non disponibile per lavoro, quindi ne restano 4, di cui abbiamo un non lo so, un generico preparo il modulo e lo spedisco all'ufficio competente, e 2 che preparano... Uno la dichiarazione di conformità, l'altro modulo 462, che è la presentazione per la spedizione della conformità all'INAIL, e lo consegnano al costruttore, al committente quindi, che a sua volta lo consegnerà all'ufficio competente del comune. Beh, ovviamente la risposta corretta io la so.
Tu non sai niente. Una cosa la so invece.
Che devo chiamare il nostro...
esperto del giorno.
Abbiamo qui l'esperto del giorno, Alessio Piamonti. Ciao Alessio.
Ciao Alessandro.
Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
Io sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione Progetto Elettrico SRL, quindi mi occupo di progettazione di impiantistica elettrica ed elettronica e ho creato il brand Il Professionista Elettrico col quale faccio formazione specifica per gli elettricisti.
Tutto molto interessante.
La domanda del giorno è: come si fa la denuncia dell'impianto di terra, l'omologazione? E chi la deve fare? Ad esempio, se faccio l'impianto di un cantiere edile.
Tu sai che per i luoghi di lavoro dal 2001 esiste il DPR 462. E ha completamente stravolto tutto ciò che riguarda la denuncia dell'impianto di terra e non solo. In un cantiere edile devi rilasciare la dichiarazione di conformità per l'impianto elettrico come faresti per qualsiasi altro luogo di lavoro in cui è richiesta, però proprio perché il cantiere edile è configurabile come un luogo di lavoro, così come negli altri luoghi di lavoro, devi fare la denuncia dell'impianto di terra. Questa denuncia viene chiamata anche omologazione dell'impianto di terra e ci sono solamente alcune esclusioni. Quali sono? I complessi militari, i trasporti aerei, navali, ferroviari, le aziende telefoniche, le aziende produttrici e distributrici dell'energia elettrica, le industrie estrattive a cielo aperto e sotterraneo, i centri di ricerca dell'ENEA. In tutti gli altri casi in cui si configuri il luogo di lavoro, la denuncia dell'impianto di terra deve essere fatta da chi? Dal datore di lavoro. Per l'impresa edile, in genere, è il titolare dell'impresa edile. Cosa deve fare? Deve presentare questa dichiarazione di conformità all'INAIL, l'ex ISPES, e all'ASL o all'ARPA.
Ma riguarda solo i nuovi impianti? No?
Ci arriviamo. Diciamo che riguarda sia i nuovi impianti, sia i casi di rifacimento dell'impianto, oppure tutti quei casi in cui la modifica dell'impianto elettrico comporti un qualcosa di sostanziale. Rientrano anche i subentri, cioè se tu hai un'attività che cessi e ci entra un'altra attività in quel luogo di lavoro, in quel capannone ad esempio, devi rifare la denuncia dell'impianto di terra. Spesso gli elettricisti, quelli più bravi, danno questo servizio di fare appunto il lavoro sporco, ovvero di seguire anche tutta la parte burocratica relativa alla denuncia dell'impianto di terra. Chi lo fa già o comunque chi vuole farlo, sarebbe opportuno che ascoltasse questa puntata perché racconterò alcune cosine che possono essere senz'altro interessanti. Cosa devi fare per omologare l'impianto di terra? Beh, è semplice, abbiamo detto che bisogna trasmettere la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico all'INAIL. Per completezza ne spedisci anche una copia all'ASL o all'ARPA. Però non puoi mandargli la dichiarazione di conformità così, devi accompagnarla con un modello di trasmissione. Poi decidi tu se allegargli solo la prima pagina della dichiarazione oppure anche tutti gli allegati. Se gli mandi solamente la prima pagina, devi avere l'accortezza di spuntare nella trasmissione della dichiarazione di conformità che gli allegati sono conservati presso il luogo di installazione. Ed ovviamente ci devono essere, perché se vanno in un cantiere e non li trovano, poi sono cazzi.
Certo. Ma scusami, giusto per chiarezza, una volta fatto questo, cioè io la devo posso spedire con posta ordinaria o devo spedirla con ricevuta di ritorno o devo consegnarla? Non c'è nessun obbligo da questo punto di vista?
No, allora, non c'è un obbligo specifico che ti imponga di fare in un modo piuttosto che in un altro. Diciamo che puoi fare la classica consegna a mano recandoti allo sportello INAIL della zona in cui hai fatto il lavoro. Io ti consiglio di andarci in duplice copia, così te ne fai dare una protocollata in modo che ci sia scritto che gliel'hai consegnata. Oppure puoi inviare una PEC. Per gli indirizzi PEC c'è un link in cui è possibile vedere tutte le PEC delle sedi INAIL d'Italia.
Ho riportato il link che sta dicendo Alessio all'interno dell'articolo su elettricistafelice.it/denuncia terra.
Forte, beh, la PEC è decisamente molto 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 più comoda.
Sì, adesso io in genere qui a Forlì gliele portiamo a mano perché ci abbiamo la sede Inel proprio nella nostra città e quindi siamo sempre stati abituati fino all'altro giorno a fare così. In realtà la PEC è uno strumento molto utile. Tra l'altro ci sono anche alcuni comuni che hanno creato uno sportello che farebbe già questa cosa. Il SUAP, che è lo sportello unico per le attività produttive, in alcuni comuni già in automatico fanno l'invio della dichiarazione di conformità all'INAIL. In questo caso, se l'elettricista vuole eseguire questa attività, è bene che si informi prima, quindi che sappia se il SUAP lo fa già oppure se è un'attività che deve fare lui.
Okay.
Riguardo agli allegati della dichiarazione di conformità, che abbiamo detto non sei obbligato a trasmetterli, voglio fare un piccolo punto, ovvero descrivere brevemente quali sono questi allegati, perché altrimenti sarebbe troppo generico. Noi invece siamo bravi, siamo precisi e lo vogliamo dire. Allora, la dichiarazione di conformità va accompagnata dalla sua leggenda. La leggenda in realtà non è un allegato, è una parte integrante della conformità. È presente che nella dichiarazione in alcuni punti ci sono dei numerini piccolini scritti fra parentesi.
Sì, che una volta quando si acquistava il modulo da compilare sul retro c'era poi tutta la leggenda che indicava le specifiche di quei numerini, insomma, che cosa significavano.
Bravissimo, esatto. Ora, se tu dai una dichiarazione al cliente in cui ci sono questi numerini fra parentesi e poi non c'è la leggenda, capisci che è una dichiarazione incompleta, ti potrebbe fare delle contestazioni. E occhio, perché alcuni software in commercio che creano le dichiarazioni di conformità non rilasciano la leggenda.
Eh sì, adesso che mi ci fai pensare è proprio così. Ho utilizzato spesso dei software e rilasciavo la dichiarazione con tutto quanto, con gli allegati eccetera, ma la leggenda non c'era, confermo.
Cioè non ci sono nemmeno i numerini nella pagina della dichiarazione, un conto, ma se ci sono i numerini e poi dopo non c'è la leggenda è una
ma
cosa...
Scusami, perché adesso non ricordo se c'erano i numerini, ma se ci sono, cioè se non c'erano i numerini, quindi io posso darlo così senza leggenda?
Ti spiego perché. Per il rilascio della conformità, il DM3708 ha fatto un modello, quindi fa vedere cosa devi usare, perciò il modello non deve differire troppo da quello che è indicato nel DM37. E siccome ci sono sia la conformità con i numerini che la leggenda, secondo me è opportuno che sia fatta in quel modo lì. Differentemente la cosa avviene per la DIRI, la dichiarazione di rispondenza, che non c'è un modello vero e proprio specificato nel DM37, quindi uno può fare, può redigerla un po' come crede sia meglio, poi in realtà anche lì bisogna farla in maniera che uno sia tutelato, non farla ad casum. Secondo allegato è la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati, poi anche lì sappiamo che potremmo usare quello semplificato, quindi dire che i materiali utilizzati sono a marchio CE o a marchio IMQ e non stare a fare tutto l'elenco. Se però ce lo richiedono, l'elenco bisogna farlo. Lo schema di impianto realizzato, ad esempio, in un cantiere puoi dare la piantina con i collegamenti di messa a terra, con uno schema per la distribuzione dell'energia elettrica, in cui io consiglio di indicare anche le specifiche relative ai quadri di cantiere, perché sai che per i cantieri ci vogliono dei quadri appositi, quindi indichiamolo codice matricola di quel quadro che sei andato a allacciare, così almeno è una tutela che hai.
Si potrebbe fare anche una descrizione scritta anziché uno schema proprio disegnato?
Assolutamente sì, perché in nessun caso viene specificato cosa devi fare per realizzare questo schema di impianto realizzato. Tu potresti fare anche una relazioncina spiegando cosa hai fatto. Il mio consiglio è di farlo uno schizzo per i cantieri, perché sai che i muratori un giorno hanno la sega da una parte, un giorno hanno la betoniera da un'altra, la spostano, fanno del gran casino, pestano i cavi, li tranciano. Quindi se te hai fatto un bel disegnino e poi ci fai anche le foto al cantiere prima di andare via, sicuramente è una tua tutela. Ci vuole 5 minuti a fare uno schizzo anche a mano,
Più si è precisi e più si è tutelati nel caso in cui loro, cioè chi lavora lì, faccia delle variazioni dell'impianto, ecco.
Esatto. Non importa fare una cosa disegnata a CAD, poi ti dico, io ne faccio tantissime perché ho molti clienti installatori che vogliono fare proprio le cose precise, belle, e quindi mi fanno fare i disegnini degli schemi degli impianti realizzati, e viene un lavoro... carino, ecco.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
So, fallo anche tu. Fai lo schizzo. E ti tuteli di più. Fallo a mano. Non ti preoccupare. E fallo con la pirro. Dai, fai lo schizzo. Perché i muratori, muratori, spostano le cose e spaccano i cavi. Fai lo schizzo, oh oh, perché i muratori spaccano tutto e poi vai di mezzo tu. E allora fai lo schizzo, e fallo anche tu, e fai lo schizzo, con la birra e ti tutelerai tu, e fai lo schizzo, oh oh oh, e fai lo schizzo.
Oh. Un'altra cosa molto importante è il riferimento alle dichiarazioni precedenti. Se tu ad esempio hai realizzato un cantiere in cui non c'era il punteggio e questo viene messo successivamente e tu devi andare a fare il collegamento di terra, devi fare una dichiarazione di conformità aggiuntiva per dire che hai fatto a regola d'arte quella messa a terra di quel punteggio. Devi rilasciare la verifica dell'impianto, perché sappiamo che è un allegato facoltativo alla dichiarazione di conformità, ma è una cosa obbligatoria che devi dare al tuo cliente, cioè tu gli devi dire che prima che l'impianto inizi a lavorare lo hai verificato, e soprattutto per i cantieri edili mi raccomando fai una bella verifica per tutto ciò che riguarda la parte di messa a terra, quindi la misura con un idoneo strumento e quant'altro. Un'altra cosa importante, e questa è un po' pugnettosa, si può dire pugnettosa nel podcast?
Si può dire.
È che bisognerebbe fare la verifica di protezione della fulminazione del ponteggio, della gru e di tutte le altre grandi masse metalliche. Che sai, magari abbiamo un enorme silos che contiene, non so, l'intonaco, potrebbe essere forse soggetto a una scarica atmosferica. Poi in realtà lo sappiamo che nella maggior parte dei casi sono autoprotette queste strutture. Tuttavia bisogna dimostrarlo, altrimenti è un casino, anche perché dovresti realizzare un impianto di terra in maniera diversa e dovresti fare anche la denuncia di protezione dalle scariche atmosferiche.
Questo tipo di verifica si fa attraverso una tabella, la può fare chiunque o bisogna farla fare al progettista di turno?
La verifica la può fare chiunque ritenga di essere in grado di farla. Ci sono sia delle tabelle sia dei software. In ogni caso, se smetti di drogarti e inizi a ricordarti le puntate che abbiamo fatto nelle volte precedenti, ti ricorderai che abbiamo parlato anche della messa a terra dei punteggi, quando va fatta, come va fatta, eccetera.
Me l'ho ricordato perfettamente.
Va bene, dopo la tagli, dai.
No, va benissimo.
Se avete voglia di andarvela ad ascoltare, Alessio fa riferimento alla puntata numero 6 che si intitola «Quando devo mettere a terra il ponteggio di un cantiere edile?».
Un'altra cosa che io sottolineo di allegare sempre per gli impianti elettrici dei cantieri alla conformità è la certificazione del quadro elettrico, perché abbiamo detto prima il quadro elettrico deve essere idoneo per poter essere installato in un cantiere, quindi le norme di riferimento, se è un vecchio quadro deve essere la CEIN 60439-4, mentre c'è un nuovo quadro deve essere la CIN 61439-4, che è proprio relativa ai quadri di cantiere. Se non hai un quadro che ha una certificazione che finisce col 4, non è un quadro che puoi usare nel cantiere. Potresti trovare anche un'altra norma, la CIE 1713-4, però l'importante è che l'ultimo numero sia il 4.
Buono sapersi.
E poi ovviamente devi allegare alla dichiarazione i tuoi requisiti professionali che dimostrano che non sei un mio cugino, ma che sei un elettricista abilitato.
Un podcaster è abilitato per fare il quadro.
Dipende. Che lettera bisogna avere tra i requisiti professionali per fare gli impianti elettrici dei cantieri?
La A? Fumetto muto. Suggerimenti con la fumetto muto su Hangouts. È una cosa vergognosa, guarda.
Certo, la lettera A, che è la lettera relativa agli impianti elettrici.
Ottimo. Senti un attimo, ma i quadri di cantiere devono quindi essere necessariamente tutti ASC?
Sì, ASC, o qualcuno li chiama ACS per l'addizione normativa inglese, però sì. Cioè, attenzione, non tutti, aspetta, perché in realtà non è che proprio tutti. Se tu fai un quadro di distribuzione per distribuire l'energia elettrica nel cantiere, quello può essere un quadro comunissimo di distribuzione, quindi segue ad esempio la CIN 61439-2, che riguarda i quadri di potenza. Ma nel momento in cui hai un quadro in cui il muratore va a collegarci degli apparecchi di cantiere, ecco che devi avere il quadro certificato da cantiere.
Ok, ho fatto un po' di difficoltà a capire. Scusami. Quel quadro che contiene le prese elettriche dove il muratore attacca stacca la sua betumiera piuttosto che il flessibile, piuttosto che il martelletto, deve essere ASC.
Sì.
Il quadro di distribuzione che cosa intendi? Scusami l'ignoranza.
Non pensare al piccolo cantiere in cui c'è la betoniera, la sega, la piega a ferro e una gru. Pensa a un cantiere di grandi dimensioni in cui ci sono una vastità di apparecchiature e quindi la distribuzione dell'energia elettrica, che magari è anche di 70-80 kW, la devi fare con dei quadri elettrici. Avrai un quadro di distribuzione di questa energia elettrica che ti va a alimentare il quadro di cantiere 1, il quadro di cantiere 2, il quadro di cantiere
N. Quindi di fatto conterrà dei magnetotermici differenziali, cioè delle protezioni dalla quale poi deriveranno altri quadri elettrici, non conterrà delle prese.
Esatto, è un quadro di distribuzione.
Ok, ok.
Quello non è necessario che sia un quadro da cantiere, è sufficiente sia certificato come quadro di distribuzione dell'energia.
Ok, perfetto, chiarissimo. Va bene.
Nei cantieri edili, salvo delle eccezioni particolari, secondo il DM3708 non è necessario fare il progetto da parte del professionista abilitato e del responsabile tecnico, indipendentemente dalla potenza impegnabile. Quindi potresti avere un cantiere con 30 kW di fornitura che non serve il progettista. Questo però, ribadisco, non vuol dire che non devi fare lo schema di impianto realizzato. Quello lo devi fare comunque. Poi attenzione, perché certi casi particolari, come ad esempio il cantiere all'interno di un'industria in cui ti vai a allacciare al loro quadro elettrico, in cui è installato un interruttore anche provvisorio in quel quadro, quello richiede sia la dichiarazione di conformità che il progetto per quella modifica che è stata fatta, anche se è provvisoria.
Perché è un ampliamento, per quanto provvisorio, un ampliamento di un impianto che già richiede l'ausilio del progettista.
Esatto. Quando vai a fare la trasmissione della dichiarazione di conformità, in cui abbiamo detto che magari gli allegati non li spedisci, ma spedisci solo la prima pagina, occhio, perché assieme al modulo di trasmissione devi allegare anche una ricevuta di pagamento, che può essere un bollettino piuttosto che un bonifico, che attualmente ha un importo di 30 euro. Nella causale devi scrivere una determinata dicitura, codice tariffa 6450, devi farlo sul conto corrente dell'INAIL, eccetera, eccetera.
E se glielo porti a mano invece?
Glielo puoi anche portare a mano, assolutamente.
Cioè, comunque questo pagamento lo devi effettuare e devi avere questa ricevuta da consegnargli a mano.
Certo, perché altrimenti ti danno il bollettino e ti dico vammelo a pagare, perché finché non me lo paghi io non ti faccio l'omologazione.
Ok, ok, chiaro.
Nel momento in cui cessi un'attività, devi dare una comunicazione dicendo: guardate, io ho cessato la mia attività. Se però non c'è questa cessazione, ma esegui una manutenzione straordinaria sull'impianto, te ne sbatti. Quindi hai il tuo impianto esistente, gli fai una manutenzione straordinaria, non devi fare niente.
Ok, come ad esempio abbiamo detto, cambiare un magneto termico mettendone uno con caratteristiche differenti, piuttosto che una lampada, piuttosto che un altro apparecchio.
Esatto, in tutti gli altri casi in cui invece fai una trasformazione, un ampliamento, che sono riconducibili a dei rifacimenti o comunque sia in cui vai a variare la categoria dell'impianto e quindi fai una modifica della destinazione d'uso o fai un'applicazione diversa della norma tecnica applicabile, quindi cambi in sostanza il livello di sicurezza dell'impianto, ecco che in questo caso devi rinviare la dichiarazione di conformità per ottenere una nuova omologazione dell'impianto di terra. Hai finito di scaccolarti?
No, non mi sto scaccolando, dai, mi sto toccando la punta del naso, stavo cercando di capire che cosa mi hai detto in realtà, mi sono distratto.
No, cioè in sostanza, allora, diciamo così, nuovo impianto, ok, denuncia. Manutenzione straordinaria, niente denuncia, niente. Impianto di terra. Gli altri interventi, dipende. Cioè, se questo intervento è una trasformazione, barra ampliamento, o altro tipo di intervento che riguarda un aspetto legato alla variazione della categoria dell'impianto, facciamo l'esempio che ho detto prima, avevi un ufficio, sì. Ci fai un estetista, in cui sai che l'impianto di terra è importante perché gli estetisti sono equiparati ai locali medici, ecco che tu devi rifare l'omologazione dell'impianto di terra. Ale, una cosa importante da dire, una volta che tu hai fatto l'omologazione dell'impianto di terra, cosa succede? Chi viene a vedere il tuo impianto?
Nessuno, nella maggioranza dei casi, oppure chi viene?
Diciamo che l'impianto dovrà essere soggetto a una verifica periodica. Ah. Che può essere fatta o ogni 2 anni o ogni 5 anni.
Secondo il?
Secondo il DPR 462 del 2001.
Mi piace quando mi dici tutti questi numeri, di qua che io non mi ricorderò mai, te li sai tutti a memoria.
Adesso tutti a memoria no, però dai, i più importanti sì. Ci tengo a precisare una cosa, perché spesso mi chiama l'elettricista e mi dice: ah, ma ha chiamato il mio cliente che vuole che gli faccia la verifica dell'impianto di terra. Gliela faccio io, mi viene a dare una mano te? E io tutte le volte gli dico: ascolta una cosa, fatti mandare il foglio in cui gli viene richiesto di fare questa verifica. Leggi che non ci sia scritto che vogliono una verifica secondo il DPR 462 del 2001, perché altrimenti né io né te questa verifica la possiamo fare. Cioè, quella è una verifica che può fare solo o l'ASL o comunque un ente certificato dal Ministero. Se fai l'elettricista o il progettista, non puoi fare il verificatore. Sono due ruoli incompatibili, perché altrimenti analizzi il tuo impianto, va tutto bene, quello invece del tuo competitor non va mai bene. E perciò la legge, per evitare questi conflitti di interessi, indica che o fai un'attività o fai l'altra. A me nel 2005 era stato proposto di fare il verificatore, ma io volevo fare il progettista e quindi ho preferito tenere il timbro professionale e continuare su questa strada.
Ok, quindi fondamentalmente è un bel distinguo tra una verifica e un'omologazione.
L'omologazione in sostanza è l'invio e la trasmissione della dichiarazione di conformità relativa alla messa a terra per omologare l'impianto di terra. A seguito di questa omologazione ci saranno le verifiche periodiche che il datore di lavoro è tenuto a fare, quindi dovrà chiamare qualcuno che gliele vada a fare.
Alessio, potresti darci
il consiglio inutile del giorno?
Ma io come consiglio inutile del giorno ti direi di scaricare una tabella che spiega quando fare l'omologazione dell'impianto di terra, che è proprio ricavata da una guida email. Quindi metterai un bel link sul sito o dove vuoi te, in modo che chi vuole può andarsela a scaricare.
Grazie, grazie. Sì, allora metto il link nelle note dell'episodio e comunque facciamo che lo rendo anche semplice, quindi se fai elettricistafelice.it/tabella terra, arrivi direttamente all'articolo che contiene questa tabella che ci manda adesso Alessio.
Ale, posso fare un altro regalo agli ascoltatori del tuo podcast?
Guarda, finché te non chiedi che regali, puoi fare tutto quello che vuoi.
Siccome ritengo che l'esecuzione dell'impianto di terra sia molto importante, in special modo nei cantieri edili, e siccome tengo un webinar sul come realizzare gli impianti di messa a terra, chiunque voglia partecipare degli ascoltatori del podcast avrà uno sconto del 20% sull'acquisto del webinar.
Grazie, questa è una bella cosa. E come fa ad ottenerlo?
Beh, basta che una volta che accede al sito ilprofessionistaelettrico.it alla sezione corsi, clicca sul corso relativo agli impianti di terra e inserisce il coupon Terra Felice.
Terra Felice, scritto in minuscolo e maiuscolo.
Maiuscolo.
Maiuscolo. Ok, va bene, grazie, fighissimo. Preciso come sempre, ti ringrazio e ti saluto.
Ciao carissimo, alla prossima.
Beh, cari elettricisti, direi che il nostro esperto Alessio Piamonti non è certo stato braccino, non è certo stato tirchio, non ha certo lesinato nel darci la risposta al quesito del giorno e a offrirci anche decisamente delle altre informazioni utili al nostro lavoro. Siamo quindi giunti al termine della puntata, ma prima di salutarci non posso evitare di ringraziare chi ha lasciato una recensione a 5 stelle su iTunes. Questo perché le recensioni non è solo un vezzo, non è solo perché io così possa andare a vantarmi al bar, ma perché la recensione aiuta il progetto Elettricista Felice a scalare le vette dei podcast su iTunes. E questo quindi ne aiuta la diffusione. E la diffusione di Elettricista Felice non fa altro che, in modo del tutto gratuito, diffondere notizie utili a migliorare la nostra categoria. Ma torniamo a ringraziare chi ha lasciato una recensione a 5 stelle su iTunes. Sto parlando di Davide 1402. Ha intitolato la recensione a 5 stelle Il migliore. La recensione dice così: ottimo podcast per elettricisti che vogliono restare sempre aggiornati con un pizzico di cazzeggio. Speriamo che duri nel tempo. Grazie, grazie Davide, grazie mille. Beh, lo spero anch'io che duri nel tempo. Grazie, 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 grazie. E il mio più grande ringraziamento va a chi è entrato a far parte di questo progetto, a chi è diventato finanziatore entrando nella pagina elettricistafelice.it/fai la differenza. Loro che aiutano la divulgazione di questo podcast, di questo progetto. E sono Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bonucchi del Classic Devices Club, Alessio Piamonte del Professionista Elettrico, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Beanie Catania. Grazie, 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 grazie.
Io sono un lecchino.
Per oggi è tutto, elettricisti, ci sentiamo alla prossima e teniamoci in contatto!
Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it.
E basta!
Carissimi elettricisti, non esitate a scrivermi un bel messaggio WhatsApp per indicarmi le vostre idee, anche se bizzarre, per rendere questo programma più bello o più completo o per migliorarlo, o se avete delle critiche costruttive da mandarmi, non dimenticatevi di non essere timidi, mandatemi un benedetto WhatsApp al mio nuovo numero 338 8559066. Lo ripeto, sì, solo per te te, lo ripeto, tu che ti sei distratto e che non hai voluto segnarti il numerino, te lo ripeto adesso, 338-8559-066, e se ancora non lo sai, 338-8559-066, scrivi al tuo amico Alessandro Bari per raccontare qualcosa, per poter migliorare, per... Ma va a cagare, va, impara a parlare, pirla!
No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.